será que eu me deixo também?
Evidentemente si è resa disponibile per fare queste 4 ore di lezione oggi sull'integrazione degli alunni disabili nella scuola secondaria di primo grado, con particolare attenzione poi all'ambito matematico e scientifico. Tutte le domande che avete dovete fare oggi, perché non torno. E soprattutto, mentre lei parlerà, siccome so che alcuni di voi hanno già incontrato, si conoscono già l'alunno con il quale faranno il tirocinio, così immaginate eventualmente che richieste specifiche rispetto appunto all'alunno con cui farete il tirocinio avete da fare, approfittando del fatto che questa volta riusciamo a fare l'intervento
prima
dell'andare a lavorare con i ragazzi. Bene, vi passerò il foglio firme. E faremo una pausa ovviamente
quando volete, quando mi dite, non so,
4:35, 4:30, così e...
Bene, buongiorno. Sì, racconto velocemente perché sì. Il tempo è poco, io ho un sacco di cose da dirvi e quindi bloccatemi assolutamente se avete chiarimenti, domande. Allora, io sono un'insegnante di sostegno da 20 anni e vengo da una materia completamente diversa, cioè insegno, in realtà la mia abilitazione è per musica. Ho collaborato con la professoressa Bologna per anni e diciamo che la mia formazione quindi è stata una formazione a tutto campo per quello che riguarda tutte le altre materie, perché la mia competenza è una competenza musicale. Quindi sempre diciamo il discorso che io facevo sempre con la professoressa Bologna è che se capisco io le cose le capiranno tutti, insomma, perché c'è ovviamente un limite di competenza. E, diciamo il mio ruolo poi come insegnante di sostegno è proprio quello di far di mediare, di fare da filtro e di dare strategie e metodologie didattiche. Quanti di voi, scusate, faccio un po' di domande per tarare meglio l'intervento, quanti di voi insegnano già? Quindi quasi una buona metà, direi quasi tutti. E chi di voi ha dentro la classe un alunno con handicap, con certificazione 104? E chi di voi ha avuto negli anni passati magari? Con gravità, con coma di gravità, qualcuno di voi c'è alunni particolarmente gravi?
Sì, io ho fatto 3 mesi all'inizio di quest'anno con una ragazza con gravissimi
deficit. Yes.
Io ce l'ho 104 adesso. Io chi non ha insegnato non sa.
Allora,
a cosa
adesso
ci spiego.
Era solamente per orientarmi, sì. Insomma. Allora, la legge 104 è la legge quadro per l'handicap. È una legge nazionale che riguarda trasversalmente tutti i soggetti portatori di handicap, dall'infanzia alla morte praticamente. Quindi riguarda anche tutti i benefici che chi è in possesso della certificazione 104 può avere, o benefici che possono avere i parenti di qualcuno certificato. Allora, visto che diciamo questa parte voi non l'avete fatta, vi faccio un'introduzione legislativa proprio molto diciamo sintetica, perché presuppongo che queste cose le farete. Quindi solamente per inquadrare il problema e per dirvi 2 parole. Tutte queste slide che io adesso proietto le ho mandate alla professoressa, quindi voi le avete a disposizione. Mi sono riservata però di non mettere alcune cose che vi proietterò qua per una questione di privacy, perché ho desunto dei documenti, ovviamente togliendo il nome, e quelli non ve li ho lasciati, diciamo, nella vostra copia. Allora, legge 104, legge quadro, i comma che riguardano espressamente la scuola, gli articoli, sono l'articolo 3, l'articolo 12 e l'articolo 13. Allora, qua c'è la definizione di chi è una persona handicappata. È una persona che ha delle limitazioni. Limitazioni di solito di origine varia, che possono essere minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali, stabilizzata progressiva, cioè vuol dire che può peggiorare oppure può essere così, ma anche di una gravità tale che limita praticamente le funzioni normali. Per funzioni normali ovviamente a scuola abbiamo diverse gravità. Ecco, tutto quello che noi ci troviamo adesso a lavorare a scuola è, rispetto a quando io ho cominciato circa 20 anni fa, voi in classe avete tanti ragazzi che oggi non hanno una certificazione dell'Handicap, che però sono sicuramente in difficoltà scolastica e anche notevole molto spesso, perché voi dovete pensare che nel corso degli anni con le leggi di stabilità finanziaria, con diciamo alcune restrizioni, si parla di certificazione dell'Handicap intellettiva quando c'è un quoziente intellettivo sotto i 75. Il che, per dire dal punto di vista matematico, sono ragazzi che non imparano a fare divisioni e non imparano a fare sottrazioni con il prestito. Quindi praticamente tutti questi ragazzi qua sono ragazzi anche borderline cognitivi, anche con una certa, diciamo, con un quoziente intellettivo di una certa non tanto A elevato, che sono tra virgolette a fare degli insegnanti di classe. Questo comporta una grossa differenza, questo vi dico veramente nel corso degli anni, cioè, non so se voi avete sentito parlare di bisogni educativi speciali. Allora, tutti questi ragazzi che una volta erano certificati, adesso sono bisogni educativi speciali, anche borderline cognitivi. E sono quelli che dal punto di vista dell'apprendimento sono sicuramente molto penalizzati dal punto di vista scolastico. Adesso, tornando a noi, chi richiede la certificazione? Diciamo che noi abbiamo il sospetto che ci sia una difficoltà anche notevole, quindi che si possa accedere a una certificazione 104. Senza scendere, diciamo, nel merito, siamo coordinatori di classe, andiamo a parlare col dirigente. Di solito è difficile che alle scuole medie un ragazzo che abbia difficoltà tali da essere certificato non sia certificato, ma talvolta può succedere. Chi richiede la certificazione? Chi esercita la patria potestà. Quindi noi possiamo segnalare che c'è una difficoltà, il dirigente scolastico contatta la famiglia e la famiglia, se crede, fa fare tutti i test possibili e immaginabili, si rivolge ai servizi, i quali possono constatare oppure no il beneficio. Nessuno può sostituirsi alla patria potestà. Quindi il genitore può avere anche in mano la certificazione d'handicap, ma non consegnarla alla scuola. Questo sta in lui. Allora, quali sono i benefici? Diciamo che uno ha la certificazione d'handicap, quali sono i benefici che può ottenere un alunno? Ovviamente l'insegnante di sostegno, educatore in orario scolastico, educatore in orario extrascolastico, oppure assistente alla comunicazione, classe a numero ridotto. Allora, classe a numero ridotto, presumo che voi avete... Sapete che c'è una normativa, anche questa, che riguarda proprio l'inserimento degli alunni con legge 104, cioè con alunni handicappati, che non possono essere inseriti, però in questa cosa prendetela con le pinze, perché ogni anno cambia la normativa. La normativa, le ultime, dicono questo, che in caso di coma di gravità, e vi spiegherò dopo cosa succede, che cos'è, non ci può essere una classe formata da più di 20 alunni. E non ci può essere più di un alunno per classe. In caso non ci sia una certa gravità, non venga riconosciuta la gravità del soggetto, che dipende poi dal medico certificatore, questa gravità non è una cosa che diciamo c'è noi o non c'è noi docenti, invece si può elevare a 22, possono esserci massimo 2 per classe. Però questa cosa viene emanata una circolare di solito ogni anno, in occasione della formazione delle classi. Allora, adesso vi faccio un esempio di lettura di quella che è una certificazione di handicap. Ovviamente questo non l'avete, perché è una documentazione riservata. Se riuscite a vedere, spero di sì, dove io ho messo le frecce rosse, c'è un disturbo generalizzato dello sviluppo, ICD-EC, F84. Poi sotto c'è a riconoscimento di gravità, sì. E in ambito scolastico necessita di insegnante di sostegno specializzato, operatore socio-assistenziale. Orario scolastico normale con copertura totale, attività da svolgersi in classe o in piccolo gruppo. Allora, queste sono le indicazioni che derivano, che si possono desumere dalla certificazione. Adesso, per una questione di diciamo farvi non anticiparvi nulla, non vi dico cosa significa quel codice. Lo vediamo insieme, perché vi faccio leggere prima un altro strumento. Allora, questi sono strumenti che voi, se siete coordinatore di classe, a questi strumenti, a questi documenti potete accedere. Sono però documentazione riservata, che sta in presidenza. Allora, diciamo, primo accesso, individuazione dell'alunno come persona avente diritto ai benefici della legge 104-92, che è questa legge per l'handicap, legge quadro, articoli 12 e 13. E qua dice di che cosa ha diritto praticamente. Con questa certificazione io ancora in realtà non ho diritto a niente se non è accompagnata da un altro documento successivo. Adesso vediamo un attimo, sempre nella legge 104-92, se voi vedete l'ultimo, anzi il secondo, la seconda freccia, riconoscimento di gravità, sì. Quello è, diciamo, il comma che vi dicevo prima, si chiama comma di gravità ed è quello che dà delle tutele maggiori rispetto alla certificazione di handicap e dà dei benefici maggiori, sempre in ambito di ristrettezze economiche, perché tutte queste cose derivano da questo. La priorità dei benefici si dà a questi ragazzi qua, che spesso non sono in grado di stare a scuola da soli e quindi molto spesso c'è una copertura totale. Infatti se voi vedete qua in fondo, orario scolastico normale con copertura totale. Copertura totale significa presenza costante dell'insegnante di sostegno, dell'operatore socioassistenziale, quindi che copre tutto l'arco scolastico. Allora, dopo parleremo di questa cosa. Questo è il comma di gravità. In pratica dice che qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, sempre in funzione all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, c'è questo comma di gravità. Ovviamente la gravità può essere dovuta a situazioni le più disparate, le più diverse. Possono essere situazioni di comunicazione, cioè l'alunno è un autistico per esempio che non comunica, sensoriali, e questi danno sempre il comma di gravità, quindi ragazzi che dal punto di vista scolastico forse sono meno in difficoltà, però hanno diritto alla copertura totale e hanno anche un ampio margine di recupero di solito. Pensiamo a un sordo, pensiamo a un cieco di solito con gli opportuni ausili riesce assolutamente a seguire un programma di classe. Il sordo molto spesso, se ben trattato e ben diciamo, se ha delle dispense molto, degli ausili positivi e si impara bene un linguaggio, di solito non dà grosse difficoltà. Ci sono però tante altre casistiche. Allora, in pratica cosa dà? Dà diritto all'assegnazione delle ore di sostegno in deroga alla normativa e alla copertura totale dell'alunno in orario scolastico. Per copertura totale intendo indicatori. Allora, le ore di sostegno in deroga possono arrivare fino alle 18. Queste 18 ore di solito non vengono mai date, però questo lo dico francamente, di solito se vengono date, vengono date proprio in caso di handicap sensoriali. Perché? Proprio perché c'è una questione, di solito anche una grande possibilità, un ampio margine di recupero, cosa che di solito in altre situazioni non c'è. Allora, molto spesso in altre situazioni con un comma di gravità, di solito l'istituto privilegia dare una grossa fetta assistenziale, quindi l'educatore in orario scolastico, e diminuire le ore di sostegno, perché di solito c'è maggiore un bisogno educativo piuttosto che didattico. Allora, quando la scuola ha questo documento, apre un fascicolo personale che segue l'alunno nei diversi ordini e che è documentazione riservata, come vi ho detto, di solito sta in presidenza proprio, chiuso sotto chiave. Allora, cosa contiene questo fascicolo personale? Certificazione che abbiamo visto e poi una serie di documenti che adesso andiamo a velocemente vedere. Diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato e le relazioni programmazioni varie, relazioni iniziali, finali, eccetera. Allora, quello che riguarda la scuola è il profilo dinamico funzionale, il piano educativo individualizzato e le varie programmazioni. La certificazione e la diagnosi funzionale sono invece di pertinenza degli enti locali. Non ci riguardano, però ci devono arrivare e sono i due documenti indispensabili per i benefici scolastici della legge 104. Allora, vado veloce, sapete, perché questa secondo me è una, se avete dei dubbi mi fermate, perché secondo me è una parte abbastanza tecnica che non credo che proprio sia, è importante che voi sappiate che però è anche in continua evoluzione, quindi non basta sapere, ma dopo bisogna anche continuare a leggere le nuove circolari che riguardano l'handicap. Allora, Questo è un DPR che è stato fatto attuativo dopo la legge 104, che dà l'atto di indirizzo per dire chi fa i diversi documenti. Allora, diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato, e quindi assegna un po' i ruoli e le competenze per stilare i diversi documenti. Adesso vediamo la diagnosi funzionale. La diagnosi funzionale è il documento successivo alla certificazione, cioè la certificazione mi dà una diagnosi praticamente, mi dice questo soggetto è in questa situazione, quindi è molto grave, ha diritto a un educatore scolastico. Adesso tutte queste cose le fa l'INPS, non le fanno più le aziende sanitarie, ma con una normativa sempre che riguarda, diciamo, le varie ristrettezze, sono state demandate proprio all'ufficio di invalidità civile. Quindi la famiglia va di solito in azienda sanitaria, l'azienda sanitaria fa tutte le gli iter, fa la parte diagnostica, però poi accompagna il ragazzino alla commissione di invalidità, il bambino, chi che sia, ovviamente con la famiglia, la quale valuta le carte e dà i benefici oppure no, esattamente come quando si richiede un beneficio per un adulto. È lo stesso ufficio, per intenderci. Allora, cosa contiene questa diagnosi funzionale? Una volta che c'è questa certificazione, viene prodotta la diagnosi funzionale. La diagnosi clinica, quindi che cos'ha? Che viene redatta dal medico specialista, quindi ovviamente se ho una questione di sensoriale, che so, dall'oculista o dall'otorinolaringoiatra, eccetera. Se ho una questione invece che riguarda un'insufficienza mentale oppure un problema di comunicazione, dal neuropsichiatra. E poi fa riferimento all'eziologia della malattia ed esprime le conseguenze che questa patologia ha nella vita di tutti i giorni. Questo è importante. Deve contenere però le potenzialità. Questo è molto importante. Cioè, la diagnosi funzionale non è solamente, non sono due righe. Adesso vedrete, vi mostrerò un esempio. Compete allo specialista e viene consegnata alla famiglia, che ne presenta copia alla scuola. Se la famiglia non presenta tutti e due i documenti, non si accede a nessun beneficio, quindi la scuola non può fare richiesta né di insegnante di sostegno né di educatore. Allora, lo specialista deve evidenziare punti di forza e di debolezza. Adesso vediamo un esempio di diagnosi funzionale, magari ve la leggo io perché è un po' piccola, io ho copiato ovviamente la parte. Allora, diagnosi clinica, disturbo generalizzato dello sviluppo, e poi c'è un codice. All'interno del disturbo generalizzato dello sviluppo c'è di tutto, cioè io vi dico la verità, si trova molto spesso questa dicitura che ha l'eziologia più varia e ha anche la gravità più disparata, cioè ci sono ragazzini gravissimi che hanno questa indicazione e questa diagnosi clinica, e ragazzini che invece sono borderline cognitivi o abbastanza vicini alla normalità, tra virgolette. Ripete quali sono i benefici richiesti che c'erano già nella certificazione, ora di sostegno con ore in deroga, ciò vuol dire più di quanto normalmente necessario, educatore socioassistenziale a copertura totale dell'orario scolastico, quindi ribadisce questa cosa. Adesso vediamo un attimo. Allora, una diagnosi funzionale che sia fatta in un certo modo, e questi sono, diciamo, più o meno, va a descrivere il funzionamento, le potenzialità e le difficoltà di diverse aree: cognitiva, affettivo-relazionale, adesso ve le faccio, linguistica, sensoriale, neuropsicologica, dell'autonomia. Allora, velocemente vediamo un attimo. La parte cognitiva è ovviamente quella che misura un po' che possiede intellettivo, insomma. Ma qua non si va a misurare, non avrò un quoziente intellettivo in questo tipo di diagnosi. Vediamo un attimo potenzialità, per esempio. Voi vedete che qua c'è una potenzialità molto ampia rispetto a quelle che sono le difficoltà. Io vi chiedo di soffermarvi sulle difficoltà, in modo che insieme vediamo, secondo voi, dalla vostra esperienza, che tipo di problematiche può avere questo ragazzo. È un ragazzo. Linguaggio verbale atipico. Allora, cognitivo, vediamo, area cognitiva, riesce sempre più ad adeguarsi alle modalità di lavoro proposte. rispettando la forma e i tempi, riesce ad eseguire i compiti assegnatigli solo se sostenuto ed accompagnato dall'adulto. È importante mantenere vivo l'interesse, variando spesso le attività proposte e marcando possibilmente il passaggio da un'attività all'altra. Cosa vuol dire marcando il passaggio? Ci vuol dire evidenziando quindi il cambiamento dell'attività che deve essere sottolineato dall'adulto. Area affettivo relazionale. Allora, dal punto di vista comportamentale, il bambino manifesta, dovete pensare che questa diagnosi funzionale è stata fatta quando all'accesso della scuola media, quindi quando il bambino era in quinta elementare. Il bambino manifesta curiosità verso l'ambiente, esprime i propri bisogni e desideri, deve essere supportato dall'adulto nella capacità di adattamento formale alla realtà. Se sostenuto nella relazione con i coetanei, è in grado di partecipare alle attività di gruppo. Queste sono le potenzialità, diciamo le difficoltà in ambito affettivo relazionale. Lo scambio comunicativo è penalizzato e permangono momenti di attività ripetitiva e poco finalizzata. I disturbi comunicativi ostacolano il processo di socializzazione. Già qua, diciamo, tra questi due assi, una dei tuoi lavori si fa un po' l'idea di che cosa, di quale può essere il disturbo che può avere questo ragazzino. L'asse maggiormente compromesso è l'asso comunicazionale. Cioè questo ragazzino...
Autismo di borderline? Non proprio.
Autismo ci siamo. Ha un disturbo dello spettro autistico. Adesso andiamo avanti che così forse vi si chiarisce meglio. L'area linguistica, la comprensione del linguaggio è sicuramente superiore alla sua produzione. Ci sono buoni progressi nell'uso del linguaggio contestuale e con intento comunicativo. Il bambino sa seguire le consegne e se è motivato a farlo, buona la denominazione dei propri bisogni e desideri, anche attraverso semplici frasi. Allora, vediamo un attimo le difficoltà, invece la comprensione è ancora subordinata all'ascolto. Il bambino è disposto ad offrire al focus di attenzione condivisa che non sempre è facile ottenere, cioè non sempre è disponibile l'ascolto, qua ci sono un po' di parti tagliate nel copia e incolla. L'espressione verbale è ancora limitata, in particolari stati emotivi, disturbata da alterate modalità vocali, voce acuta e monotona. Allora, qua memoria, attenzione, organizzazione, spazio temporale. Vedete che dal punto di vista della motricità non ci sono difficoltà segnalate, neanche del movimento. Quindi è un ragazzino autonomo negli spostamenti, è un ragazzino che in realtà ha tutte le parti funzionali adeguate sia nell'area sensoriale sia nell'area motoria. Allora, per quello che riguarda l'area neuropsicologica, cioè memoria, attenzione, organizzazione spazio-temporale, è un ragazzino con uno spettro autistico e quindi, diciamo, nelle difficoltà si evince che non è stato possibile valutare le competenze raggiunte, perché ovviamente non ci sono test standardizzati che possano valutare i ragazzini in tale difficoltà o che hanno tali problemi di comunicazione oggettivamente. Quindi questa cosa si valuta così, un po' grosso e spanne. Infatti dicono quando è coinvolto emotivamente ha una buona memoria. Poi vediamo la parte dell'autonomia, non si rilevano ostacoli dal punto di vista funzionale, però diciamo le difficoltà rientrano nella relazione con i coetanei, ha bisogno di essere guidato. Allora, per concludere, questo è un ragazzino con una sindrome autistica. Era un ragazzino che praticamente io ho seguito per 3 anni alla scuola media, soprattutto nell'area logico-matematica. Questo ragazzino, pur avendo un coma di gravità, ha svolto un compito di matematica esattamente uguale a quello dei compagni. Quindi era un autismo con difficoltà di comunicazione ma ad alto rendimento. Un ragazzino molto in gamba, però sicuramente con grosse difficoltà nel tirare fuori tutte le sue capacità. Questi sono i casi forse anche più problematici, tra virgolette. Questo ragazzino che però ha seguito esattamente il programma della classe con alcuni accorgimenti, nonostante fosse un ragazzino con grossissime difficoltà e ha lavorato praticamente sempre in classe. Aveva una copertura totale, ma stava anche in classe per molto tempo e anche autonomamente con l'insegnante di classe, perché non dimentichiamoci una cosa, la copertura totale vuol dire che sulla carta è possibile che ci sia un insegnante di sostegno, un educatore che copre le 30 ore scolastiche, ma effettivamente questa situazione si manifesta quasi mai. Quindi in assenza di un insegnante di sostegno o di un educatore, ovviamente la ragazzina che sta in classe, e che dipende da voi e dal vostro modo di interagire e dalle vostre competenze, da come voi riuscite in un certo modo a organizzare il lavoro quando un insegnante preposto non c'è. Ecco perché diciamo tutta questa introduzione, questa parte. Nella nota conclusiva si dice più o meno alcune indicazioni, i progressi che il bambino vanno sostenuti, eccetera, eccetera. Diciamo che questo bambino, nel corso dei, questo ragazzo, poi nel corso dei 3 anni, ha ampliato il suo vocabolario, ma che era sempre limitato a parole e frasi. Diciamo che all'esame ha fatto un suo percorso molto interessante anche dal punto di vista della, è stato seguito da una mia collega, perché eravamo in 2 ad alternarsi, ha fatto la presentazione di un PowerPoint parlando come io non l'ho mai sentito rispetto diciamo ai 3 anni. Allora vediamo poi il profilo dinamico funzionale, che invece è la terza carta diciamo che accompagna un po' questi studenti. Allora qua entra in gioco la scuola, il profilo dinamico funzionale. Qualche volta in molte scuole viene inserito insieme al piano educativo individualizzato e rivede un po' tutte quelle assi che abbiamo visto prima nella diagnosi funzionale da un punto di vista anche scolastico, ma non solo scolastico, in realtà viene fatto da chi? Un po' da tutta l'equipe che segue il ragazzo. Diciamo nella legge 104 vengono riportati anche dei gruppi di lavoro che sono istituiti. Non so quanti di voi hanno partecipato alle famose riunioni ex legge 104. Queste riunioni vengono fatte con tutto il consiglio di classe e con gli operatori che seguono il ragazzo, che possono essere operatori sanitari, educatori, psicologi, assistenti alla comunicazione, eccetera. E vengono organizzati di solito almeno 2 volte all'anno, all'inizio dell'anno scolastico e alla fine dell'anno scolastico, proprio per stendere questi documenti e per stendere una programmazione personalizzata. Profilo dinamico funzionale, anche questo, contiene le potenzialità inserite nel contesto, in questo caso nella scuola. Quindi io prendo i documenti dopo un periodo di osservazione e praticamente dico, beh, ma questo dal punto di vista contestuale a scuola cosa facciamo? Come organizziamo la vita di questo ragazzo? Quali sono le potenzialità inserite nell'ambito scolastico? Da dove partiamo e dove speriamo di arrivare? Quindi questo lo fa l'equipe insieme e lo firma. Quindi tutti si assumono, diciamo. Il profilo dinamico funzionale indica quindi il prevedibile livello di sviluppo nel corso di solito annuale, se non biennale o triennale addirittura lo fa qualcuno. E pone in rilievo potenzialità. E poi rileva ovviamente anche le difficoltà. Serve a rilevare i bisogni didattici. Ecco qua. Arriviamo in campo didattico e poi anche ad attuare dei piani alternativi in alcuni casi. In alcuni casi, quando la gravità è tale, io posso anche sostituire materie con altre, posso fare con la certificazione 104 un po' tutto quello che serve al ragazzo, senza nessun tipo di limitazione finché mi trovo all'interno della scuola media, ex scuola secondaria di primo grado, scusate. Quindi scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, io posso fare tutte le variazioni al programma, togliere materie e comunque arrivare a un diploma di licenza della scuola secondaria di primo grado. Discorso diverso è quando si varca la scuola media e si entra alla scuola secondaria. Lì il discorso proprio normativo cambia. Poi vedremo magari brevemente anche una questione che riguarda l'esame di Stato. Allora, abbiamo detto profilo dinamico funzionale e poi finalmente arriva il piano educativo individualizzato. Tutte queste cose sono richieste dalla legge, cioè un insegnante di sostegno che di solito organizza tutte queste cose ha la responsabilità un po' di tutti questi documenti, però non li fa in modo autonomo, li fa sentendo tutto il consiglio di classe. Questo assolutamente sentendo è mettendosi in accordo col consiglio di classe e con gli educatori se ci sono. Allora, piano educativo individualizzato, in pratica viene anche questo stilato per fare una progettazione annuale. Quindi il piano educativo individualizzato è in pratica la programmazione scolastica che riguarda un po' trasversalmente tutti, perché all'interno diventa un progetto di vita praticamente, soprattutto se ho situazioni di una certa gravità. Quando l'alunno non è seguito e c'è una diagnosi e c'è una certificazione 104, non c'è nessun altro operatore, di solito questo piano educativo individualizzato lo fa la scuola e adatta in un certo senso la programmazione a quelli che sono i bisogni e le necessità del ragazzino, che possono essere anche lievissimi adattamenti, non tanto di più di quello per cui ci troviamo ad operare con un ragazzo che ha una difficoltà di apprendimento. Io quest'anno per esempio seguo due ragazze che sono meno in difficoltà, che sono certificate, ma che sono meno in difficoltà di altri ragazzi che hanno una DSA, cioè che hanno un accesso alla legge 170, perché adesso la situazione è questa. Il fatto non sempre c'è una certificazione quando francamente dal punto di vista scolastico c'è una grave difficoltà. Quindi io mi trovo ad operare con metodologie e strumenti che devo contestualizzare. Poi c'è il progetto di socializzazione e il piano di studi personalizzato. Qua entrano nel piano educativo individualizzato tutti gli enti che girano intorno al ragazzino. Può esserci il ricreatorio, per esempio. Ci possono essere gli educatori del ricreatorio se il ragazzino va al ricreatorio. Ci può essere l'educatore che lo segue in orario pomeridiano. Ci può essere il terapista, che può essere l'ortopedista, che può essere qualunque specialità ci sia da recuperare. Allora, adesso una cosa che riguarda invece deficit sensoriali. Allora, assistenti alla comunicazione. Questo è uno dei benefici che si può ottenere con la legge 104. Questo riguarda di solito casi di deficit sensoriali. Allora, l'assistente alla comunicazione è la terza figura che può ruotare intorno a un ragazzino con certificazione 104. Abbiamo detto insegnante di sostegno, educatore, assistente alla comunicazione, che può essere chi opera con il linguaggio dei segni, quindi un vero e proprio facilitatore della comunicazione in caso di sordi, oppure può essere una persona, un educatore specialista nel braille e quindi della comunicazione per ciechi. A Trieste, per esempio, vengono mandati dall'Istituto Rittmeyer con tutti gli ausili necessari. E questa è una terza figura che, di cui la presenza di questa figura viene richiesta proprio con la certificazione del 104 e con la diagnosi funzionale. Adesso vediamo un attimo i compiti. Chi fa cosa? Io questo ho pensato che potrebbe essere utile. Allora, insegnante di sostegno, educatore, assistente alla comunicazione, insegnante curricolare. Allora, figure diverse che ruotano tutte intorno alla classe, ai ragazzi, agli insegnanti di sostegno e insegnante con titolare di classe. Quindi non ha solamente, diciamo, la responsabilità dell'alunno per cui è chiamato ad essere in quella classe, ma è un insegnante a tutti gli effetti a disposizione della classe, con competenze metodologiche che dovrebbero essere specifiche. Allora, quali sono i compiti dell'insegnante di sostegno riguardo al ragazzino con handicap? Garantire il supporto e la consulenza a tutto il consiglio di classe per quello che riguarda le metodologie speciali. Per tutte le strategie e le tecniche, cioè il suo compito è leggere le diagnosi, informarsi e passare le informazioni e trovare una strategia di mediazione, di comunicazione e una strategia adeguata a quel caso che possa adattarsi alla vita di classe e alle diverse discipline e condividere questa cosa con gli altri insegnanti. Poi concordare con i singoli docenti i contenuti del progetto educativo individualizzato per ogni disciplina o per gruppi di discipline. Poi ovviamente ha i compiti, tra i compiti è concordare con gli educatori, perché è altra figura che arriva, le strategie educative all'interno della classe o all'interno della scuola. E diciamo concordare e fare un po' da tramite, da mediatore tra l'educatore e quelli che sono gli altri insegnanti. e poi condurre interventi specialistici. Questo è diciamo, proprio compito degli insegnanti specialistici, incentrati proprio sul recupero delle abilità. Allora, specialistici sempre dal punto di vista didattico, cioè qua non si parla di interventi specialistici riabilitativi. L'insegnante di sostegno non è un terapeuta, non è un riabilitatore, ha funzioni riabilitative in ambito scolastico, quindi usa strategie e tecniche particolari per raggiungere quel risultato didattico e basta, oppure relazionale. Ovviamente tra i compiti c'è anche quello di essere insegnante di classe e di essere presente in classe e di dare un'occhiata anche agli altri ragazzi in difficoltà, non solamente al ragazzo a cui è assegnato. Insegnanti curricolari. Allora, la scuola l'integrazione funziona se tutto il consiglio di classe si fa carico in un certo senso del ragazzino, e se il ragazzino in difficoltà non diventa affare lì dell'insegnante di classe o dell'educatore. Tanto più gravi sono questi ragazzi, tanto più c'è bisogno di cooperare. Allora, io questa cosa dico anche molto spesso, io mi sono trovata molto spesso, io sono insegnante di sostegno convinta, cioè io ho 20 anni che faccio questo lavoro e lo faccio sempre con un certo entusiasmo, devo dire la verità. La difficoltà maggiore che io ho trovato in questi anni è stata quella proprio di ogni tanto sentirmi isolata, tra virgolette, io e magari i ragazzini in difficoltà. E tanto più c'è una situazione di gravità, tanto più è importante l'accoglienza e l'inserimento all'interno della classe, proprio perché alcune situazioni diventano drammatiche in isolamento, tra virgolette, e invece molto diverse se la vita si svolge all'interno della classe. E proprio ci sono grosse differenze e anche grossi progressi a questo livello. C'è anche un altro fatto: in caso di assenza dell'insegnante di sostegno, come tutti gli altri docenti, non viene sostituito se non prima di 20 giorni, un mese. In caso di assenza dell'educatore scolastico, anche questo non viene sostituito immediatamente, con tutto che, diciamo, di solito ci passano massimo 2 giorni. Cosa succede se io delego come insegnante curricolare tutto il lavoro all'insegnante di sostegno, che mi posso trovare con un ragazzino che non conosco da gestire all'interno della classe? E non so cosa fare, non so come contenere eventuali crisi, non so come comportarmi. Questa è una situazione che con altri 20 alunni può essere più o meno drammatica, insomma. Quindi questo è anche un beneficio per gli insegnanti curricolari, cioè il fatto di sapere sempre dov'è, sapere sempre cosa fa, informarsi sempre del punto di arrivo e cercare di conoscere il ragazzo o la ragazza in modo da poter continuare il lavoro programmato anche in assenza degli insegnanti di sostegno, che può sempre avere un mal di pancia, insomma, no? Allora, quindi i docenti di classe concordano con l'insegnante di sostegno i contenuti, la metodologia usata, quindi questo va concordato, e proseguono nell'attività didattica anche in assenza dell'insegnante specializzato. Questo concordare vuol dire che io devo essere in grado di continuare il lavoro. Allora, questa parte qua io l'ho conclusa, che è la parte normativa, ma sono andata abbastanza velocemente, possiamo andare avanti se voi siete ancora reggente. Allora, adesso io passerei invece, ho 2 proposte, se vi dico più o meno come ho intenzione di fare. C'è una parte molto corposa che riguarda le proposte didattiche. Io vi ho preparato tutta una serie di proposte, di lavori, partendo da lavori fatti con alunni gravissimi, inseriti in classe. Per esempio, alcune proposte riguardano un lavoro che abbiamo fatto insieme con la professoressa e che riguardano situazioni veramente un po' estreme, di un ragazzino che comunque aveva trovato il suo modo di stare in classe e avevamo trovato un sistema, diciamo, di convivenza con gli altri compagni, che poi vi spiegherò. E questa è una parte corposa. Poi ho una parte che riguarda invece espressamente l'esame di Stato. Se voi preferite, come preferite fare, questo do a voi la scelta. Iniziamo questa parte più corposa, poi la interrompiamo, in modo da essere un po' più freschi, con la pausa, o facciamo la parte più breve che è la parte di esame di Stato e poi facciamo la pausa? Mi è indifferente, voi siete
resistenti. Io posso fare prima la parte di esami che è ancora un po' normativa, sì, descrittiva, e dopo lascerei la seconda parte invece all'esperienza.
E va bene, allora facciamo così, ascoltiamo la off. Allora, adesso la parte che riguarda gli esami, che è ancora una parte un po' normativa. Esami di Stato, diciamo che le cose sono ultimamente cambiate per quello che riguarda gli esami di Stato. Allora, questa è una circolare ministeriale che riguarda tutti gli esami di Stato, da cui io ho estrapolato un po' la parte normativa che riguarda l'handicap. Allora, per quello che riguarda l'handicap, io vi dico la verità, è un mondo a parte. Cioè, molto spesso neanche i dirigenti scolastici, se non sono espressamente formati nella situazione, se non provengono da un determinato mondo, sanno orientarsi da questo punto di vista. Quindi bisogna, quando ci si trova di fronte a situazioni particolari, andare a vedere qual è la normativa e quali sono le ultime novità. Perché per esempio, una volta, vi dico, ma una volta fino al 2012, praticamente fino a questa, all'avvento di questa legge, che è il testo unico proprio che regola tutti gli esami, cosa succedeva? Che io, quando mi trovavo di fronte a un ragazzo con una certa gravità, e quando dico gravità intendo dal punto di vista scolastico, uno che non scrive e che non legge, quindi non alfabetizzato, può essere anche un ragazzino intelligente, che però non è in grado, per motivi diversi, di scrivere, di accostarsi alla lettoscrittura e di produrre autonomamente un testo. Una volta questi ragazzini non potevano avere l'esame di licenza, non potevano, facevano magari l'esame di licenza, ma avevano un certificato e non il diploma. Allora, cosa succede? Che adesso la situazione è cambiata, perché è stato tolto una dicitura da proprio questo testo unico, che ha buttato un po' nella confusione tutti i collegi docenti e tutti gli insegnanti. Perché in certe situazioni non si sa più tanto cosa fare. Allora, io adesso vi dico qual è la mia opinione, perché in realtà una idea chiara non c'è, non c'è nessuno che mi esprime un'idea chiara, io ho chiesto un po' a tutti. Allora, nel caso ci sia una programmazione completamente differenziata, un alunno non alfabetizzato che svolga materie diverse, in teoria, voi dite, non sono obiettivi rapportabili alla scuola media, non svolge magari neanche tutte le prove previste, perché adesso un esame di terza media è fatto da Invalsi, due materie, italiano, matematica, prima lingua, seconda lingua, 5 scritti e un orale. Allora, diciamo che però dal punto di vista normativo, adesso vediamo cosa succede in questi casi qua. Allora, questo è desunto sempre dalla legge 104, non solamente da quello, perché è un po' un misto, perché questa legge, il DPR, la circolare ministeriale 48, che dà le istruzioni a carattere permanente, cita più volte questa legge 104, che, essendo legge quadro, dà anche atti di indirizzo sulla valutazione scolastica. Allora, cosa dice in pratica per le prove scritte? Quello che riguarda voi in questo caso sono matematica e Invalsi. Per gli alunni disabili sono predisposte prove d'esame, comprensive Invalsi, idonee a valutare il progresso dell'alunno. Ciò vuol dire che possono essere completamente differenziate e devono valutare il progresso in rapporto alle potenzialità. Quindi io posso fare cose completamente diverse. Non è detto che devo rapportarle proprio a situazioni che neanche a programmi che possono riguardare la seconda elementare talvolta. Allora, le prove differenziate hanno valore equivalente, questo dice sempre il testo unico e la normativa, a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e al conseguimento del diploma di licenza. Cioè, sono rapportabili a qualunque altro tipo d'esame. Ovviamente questo riguarda solo chi ha la certificazione d'handicap, quindi la certificazione in base alla legge 104. State attenti che si fa una grande confusione a scuola adesso, perché molto spesso si intersecano quelli che sono i benefici previsti per chi ha una certificazione di handicap con quelli che sono i benefici per chi ha una certificazione legge 170, che è quella che riguarda la difficoltà di apprendimento. Per la difficoltà di apprendimento io non posso fare prove differenziate, punto. Posso dargli un sacco di strumenti, posso aiutarlo, tra virgolette, ma deve fare le prove come gli altri. E uguali. Cioè, se io presento un compito di matematica e ho in classe mia 5 con difficoltà di apprendimento, di scalculici, con difficoltà di comprensione del testo, devo creare un testo che gradualmente consenta a tutti di superare l'esame in base alle proprie potenzialità. Non posso fare un testo diverso, eh? E non posso farne due. Devo fare uno unico, questo è molto importante.
È molto difficile.
È molto difficile, sappiamo.
E questo per l'esame di Stato, sì. Non per, cioè, per l'esame, per la prova scritta di matematica.
Allora, io su questo, tu intendevi nel corso dell'anno come si può fare?
Io ho visto che in realtà, cioè, sono due opzioni. In alcuni casi danno più tempo, in altri casi
scuole di pensiero.
Cioè,
allora, le scuole di pensiero sono varie grazie, e troverete tutto il possibile e poi vi farete la vostra, no? Allora, io devo dire la verità. Io la penso così dopo, appunto, è solamente squisitamente il mio pensiero, perché non c'è scritto da nessuna parte questa cosa. Allora, io dico, penso in questo modo, se noi abituiamo il ragazzo o la ragazza che non ha diritto a fare delle prove differenziate ad una prova personalizzata e poi gli presento all'esame una prova uguale agli altri, lo mando in tilt. Quindi, fondamentalmente, io nel corso degli anni, ma non solo, nel corso del triennio, devo educare il ragazzo a tutti gli strumenti, a tutti gli ausili e portarlo alla maggiore autonomia possibile, cioè in modo renderlo autonomo. Questo riguarda, secondo me, un ragazzo con certificazione di handicap, un ragazzo con DSA, un ragazzo normodotato. Cioè io devo, ho un obiettivo, l'esame va svolto il più possibile in modo autonomo, quindi io devo dargli i presupposti per cui questo si verifichi e glieli do solamente se lavoro in un certo modo sistematico e con le stesse cose che gli chiederò poi all'esame. Secondo me questo è abbastanza fondamentale. So che dopodiché ognuno, magari anche per praticità, si creano più compiti, magari a livelli diversi, soprattutto in matematica, che è uno scoglio duro un po' per tutti, però questo secondo me non è funzionale. Allora, quali sono le modalità? Cosa posso fare io? Cosa posso cambiare? In caso di certificazione di handicap, tutto. Tutto, e vedremo fino a dove. Allora, tempi più lunghi, non ci sono limiti, mentre per DSA ci sono limiti, per l'handicap no. Scusa, quanto serve?
Scusa, solo per togliere un dubbio che magari inespresso, chi fa il compito per l'alunno disabile? Chi lo prepara?
Allora, anche questo non lo troverete scritto da nessuna parte, perché in realtà fa parte della buona gestione tra colleghi. Io questo lo dico francamente, quando le situazioni sono pacifiche, ognuno fa un pezzetto, molto spesso l'insegnante di sostegno prepara il compito, lo corregge non solo per lui, ma magari anche dà un'occhiata al compito della classe e tara le cose a seconda di tutte le difficoltà presenti. Stessa cosa fa l'insegnante, se una volta succede che l'insegnante di sostegno non è in classe, è in grado di preparare un compito per il ragazzo con handicap e per il gruppo dei ragazzi in difficoltà. Non ci sono vere separazioni, non esistono. Qua dipende dalla capacità di mediare di tutti i componenti del consiglio di classe. Non è detto, allora, intanto qua poi dipende anche molto dalle competenze. Allora voi dovete pensare che un insegnante di sostegno, io parlo per me, io vengo da musica, quindi io ho fatto il conservatorio, ho fatto l'istituto d'arte, quindi le mie competenze sono molto lontane da quelle che sono le competenze matematiche. Quindi, dopodiché mi sono formata, sono pluriripetente, come dico io spesso, io ho fatto le medie un sacco di volte, quindi ho acquisito alcune competenze, ma non ho le competenze vostre, sicuramente. Quindi ovviamente c'è sempre uno scambio. La mia funzione sarebbe quella di dare la metodologia da usare, non di mettere i contenuti. I contenuti sarebbero a far vostro, in teoria. Quindi io dovrei dire, dopodiché queste cose sono interscambiabili, dipende da chi sia davanti, dipende dall'insegnante curricolare, dal tipo di insegnante di sostegno che c'è, insomma, ovviamente. Però se voi cercate che ci sia scritto da qualche parte, lo trovate.
Questa domanda, per quanto riguarda l'Invalsi, mm-hmm. per l'alunno disabile, mm-hmm. chiaramente viene dal Ministero anche quello?
No, non è detto. Allora, si può anche non farglielo svolgere. Questo è in realtà a facoltà del
viene deciso nella commissione.
Viene deciso dalla commissione plenaria su proposta ovviamente
nella
del consiglio
plenaria,
di classe.
Nella plenaria, non nella sottocommissione.
Sì, nella plenaria questo. E di solito, allora, solitamente si decide di far fare qualcosa. Per una questione proprio anche di così, dal punto di vista proprio relazionale, è importante che i ragazzi facciano il più possibile se la situazione lo rende possibile, no? Tutte le tracce seguono tutte le tracce svolte, se no non c'è niente che mi vieti anche dal non farlo, e vedremo poi delle situazioni. Allora, cosa posso fare durante l'esame? Dare tempi più lunghi senza limiti, avere l'assistenza di un educatore, lo chiedo nell'ultima riunione di legge 104, e chiedo che ci sia l'educatore di riferimento, oppure l'assistente alla comunicazione se ne ha bisogno. Posso svolgere la prova in un'aula diversa, posso usare tutti gli strumenti, tutti gli ausili e tutti i sussidi didattici che ho usato nel corso dell'anno. Quindi per ausili intendo computer, calcolatrice, ingranditore, qualunque cosa sia stata usata e abbia bisogno il ragazzo per superare l'esame. Allora, questa è una ripetizione, ovviamente tutta la parte tecnica, gli ausili. Allora, quali sono gli esempi di ausili? Computer, lettore vocale, ingranditore, puntatori o mouse speciali, e chi più ne ha più ne metta. Allora, lettore vocale, non so cosa voi conoscete, qualche lettore vocale? No? Allora, segnatemi queste cose. Questo riguarda, secondo me, è importante che ognuno di voi conosca questo, perché tutti i ragazzi con DSA hanno diritto ad avere, in alcuni casi, il testo letto, che di solito non viene letto dall'insegnante, ma bene sarebbe che il ragazzo avesse autonomamente la possibilità di leggersi il testo attraverso un lettore vocale. Questo fa sempre parte dell'autonomia. Dopo vedremo, vi mostrerò, nella parte diciamo pratica, l'uso di questi lettori vocali. Ce ne sono due molto semplici, uno che si chiama Balabolka con la K e che permette, Balabolka,
c'è un link,
sì
Balabolka,
sì, Balabolka,
okay, così metto il link sul senso.
E l'altro si chiama Leggi per me USB, cioè è un lettore portatile che si può mettere in chiavetta e che il ragazzino può tenere sempre a disposizione. Questo serve per leggere tutti i formati in PDF e per leggere qualunque tipo di testo. Adesso le case editrici si sono attivate abbastanza per, diciamo, dei lettori, dei libri che abbiano anche la parte con lettore del formato del testo, ma non è ancora così ampia. Quando io do un compito di matematica, se c'è un problema di lettura e il ragazzino è abituato ad usare il lettore, è come se l'autonomo, io non dovrò intervenire. La stessa cosa riguarda l'Invalsi, perché l'Invalsi ha delle regole molto particolari che riguardano sia l'handicap, sia le difficoltà di apprendimento, sia gli alunni non modulati. E non, su questo non posso transigere proprio, neanche la certificazione d'handicap mi dà la possibilità di fare alcune cose all'interno della classe, perché riguarda altre lavorature. Dopo vedremo questi lettori vocali nella parte più pratica. Allora, nel tema di matematica cosa posso fare? Tutto, ripeto, fornire spiegazioni di parole chiave, frammentare il compito in sequenze, quindi in questo caso io posso fare un compito diverso in caso di certificazione di handicap, che può anche non essere attinente al programma svolto dalla classe, ma è attinente al programma svolto dal ragazzo nell'ambito logico-matematico, e posso preimpostare grafici, tabelle e disegni. Posso anche, nel migliore dei casi, quando i ragazzini si trovano a svolgere il tema d'esame, di solito personalmente mi faccio così con i miei colleghi, mi faccio mandare il tema e poi lo rielaboriamo insieme sulla traccia del tema proposto alla classe, cioè quindi rielaboro gli stessi quesiti preimpostando alcune cose se la ragazzina è in grado di fare, e in questo caso le posso fare. Allora posso ridurre e semplificare i contenuti, però tutta questa cosa che io faccio, tutti questi cambiamenti li devo comunicare in plenaria, cioè nella riunione plenaria tutta questa cosa va verbalizzata, quindi io devo assolutamente, posso fare un po' tutto quello che voglio, però lo devo codificare molto attentamente, perché lo devo sottoporre al presidente di commissione, il quale dice va bene, non va bene, di solito dicono tutti che va bene.
La scelta da fare segnale di classe o non serve sostegno?
Allora, questa cosa viene approvata, come sempre, dal consiglio di classe, che è l'organo deliberante. Il consiglio di classe approva tutti i criteri, compresi quelli personalizzati. Approva i criteri se sono individualizzati anche per le leggi 170 e si occupa di tutti gli alunni. Quindi, compito degli insegnanti di sostegno è quello di fare una proposta. Il consiglio di classe lo discute, lo valuta e poi viene presentato in sede di plenaria, così di solito, però non ci sono di solito grosse novità, perché si basa su quanto svolto nel corso dell'anno, quindi si valuta quello che si è fatto. Allora, questi sono gli esempi di strumenti che sono i soliti, che sono quelli che trovate anche nella legge 170 per quello che riguarda la matematica, ma possono essere anche, per esempio, si usa il denaro, si usano facsimili di denaro per fare i problemi, e il ragazzo è abituato a operare con il materiale, con i numeri in colore, oppure che so, con i sassolini per fare le addizioni, usa i sassolini anche all'esame, è abituato ad avere la linea dei numeri anche negativa, ha la sua bella linea dei numeri sul tavolo, quindi tutto quello che io qua ho fatto un elenco molto ridotto. Prove invalsi, ecco, allora questo dice la normativa invalsi. Per gli allievi con disabilità la partecipazione alla prova è demandata alla scuola, cioè la scuola che decide se partecipano oppure no. E questo dice sempre la normativa invalsi, qua si ferma l'integrazione, perché la normativa invalsi dà la possibilità di fare la prova anche insieme agli altri, purché non disturbino. Quindi, per la prova invalsi alcune cose sono limitate proprio dal regolamento delle prove invalsi. Quindi può venire, concedono al ragazzino con 104 di fare la prova, purché assicuri il corretto svolgimento della prova degli altri allievi, che è quello che interessa, perché non viene in realtà ovviamente valutato e non può, tra virgolette, disturbare. Quindi qualunque cosa, se ha...
La faccia dell'integrazione.
Ma,
cioè comunque non viene mai valutato. Cioè, se un allievo
non dall'invalsi.
Non può essere
non dall'invalsi.
Ma finisci nella maschera dei dati. Quando è disabile, lui è come se non esistesse nella maschera.
Cioè, anche se la scuola magari decide, dice che potrebbe farlo, che è in grado magari di farlo, comunque non verrebbe valutato.
Non puoi neanche fare la
perché sbaglia le valutazioni statisticamente.
Sbaglia la statistica dell'invalsi, quindi rovina.
Esatto, quindi esce diciamo dalla parte valutativa.
Lui lo fa con gli altri, sì, non ci sono, però poi nella maschera arriva in bianco e c'è una dicitura,
potremmo parlare,
c'è una dicitura alunno ghettizzato. Allora, durante le prove invalsi, allora cosa, adesso ritorniamo alla normativa invece generale degli esami, cosa consente di fare la normativa generale? Di sostituire la prova nazionale con un test calibrato espressamente, quindi io posso cambiare completamente il tipo di prova. L'uso di tutti gli ausili previsti, come prima, quindi se usa il computer posso farglielo fare il computer, se usa il lettore vocale usa il lettore vocale, se usa un ingranditore userà lo stesso, eccetera. L'impiego del computer e l'uso di strumenti didattici normalmente impiegati, quindi se usa come prima tutte le cose che sono previste anche per l'esame di matematica. Un tempo aggiuntivo fino a un massimo di 30 minuti per ciascuna prova, questo io direi che in fin dei conti riguarda più la legge 170, se adeguatamente motivato in caso di gravità posso superare anche questi 30 minuti. Allora, cosa non consente la normativa invalsi? E questo è tassativo. Non consente in classe la lettura ad alta voce e la presenza del docente di sostegno.
Beh, neanche del docente curricolare, per inciso.
Allora, l'insegnante di sostegno, se è funzionale al superamento della prova, può stare per l'alunno fuori di classe. Punto. Perché non...
Può esserci, ma non...
Non può esserci,
non può comunque esserci.
Allora, la normativa dice questo. Dopodiché vi dico la verità, per comodità, ho visto molto spesso mettere di sorveglianza l'insegnante di sostegno. Ma non è... Come l'insegnante di tecnica, di matematica e di italiano... che non possono essere all'interno perché potrebbero suggerire, neanche gli insegnanti di sostegno può stare all'interno.
Se è ovviamente se è funzionale, cioè è necessario, lo si porta fuori.
Fuori. Se è funzionale lo porti fuori, anche se è funzionale anche l'educatore può esserci, ma fuori. Fuori dalla classe in un'aula a parte. Allora, valutazione, questo dal punto di vista globale, diciamo, la valutazione, come si valuta poi questi test d'esame, sia le prove invalsi, sia diciamo anche il test di matematica, è indifferente. Allora, le valutazioni tengono conto di una serie di situazioni che qua sono esemplificate alcune, ordine dello scritto, se lo consente, correttezza dell'esecuzione, coerenza del procedimento assegnato, e diciamo che questa valutazione è comunque coerente a quanto viene inserito nella programmazione didattica individualizzata. Allora, pubblicazione dei risultati, questo è molto importante secondo me, perché c'è molta confusione anche qua. Allora, io, questo è una legge vecchissima invece, di questo sono assolutamente certa ed è sempre quella: qualunque siano le tipologie di prove che io somministro all'alunno con 104, con certificazione, se io decido di dargli il diploma, le prove differenziate non vengono menzionate da nessuno, in nessuna parte della documentazione, restano documentazione riservata all'interno della scuola, ma non escono dalla scuola, quindi non c'è da nessuna parte una diversità nel diploma, anche se ha fatto delle prove completamente diverse, ed è spendibile come tutti gli altri il diploma. Quindi, e questo è molto importante, quindi io non posso mettere ha eseguito le prove differenziate valutato buono punto, da nessuna parte deve comparire, questo è molto importante proprio si vede, c'è una sentenza della Corte di della Cassazione proprio a riguardo, e non deve essere presente neanche nei tabelloni alla scuola, ovviamente neanche nel diploma, quindi licenziato o non licenziato come gli altri, e vedremo i casi in cui non viene licenziato. Allora, credito formativo. Allora, credito formativo, in caso, in particolari casi, si decida di non dare il diploma, perché ci sono dei casi in cui il consiglio di classe, la scuola, l'istituto decide di non dare il diploma di licenza. In questo caso il ragazzino o ragazzina esce con un credito formativo, con l'assolvimento dell'obbligo scolastico, però non con il diploma. Questo anche non deve comparire nei tabelloni dell'esito. Sui tabelloni viene riportato un'indicazione, esito positivo appunto, non licenziato ma esito positivo. In questo caso non, io direi che sono rarissimi i casi in cui non si dà il diploma di licenza della scuola media, proprio perché è stata tolta una particolare frase. Una volta si poteva dare il diploma a tutti coloro che in un qualche modo raggiungevano degli obiettivi rapportabili ai contenuti della scuola media. Questa frase è stata tolta dal testo unico che riguarda dal circolare ministeriale che vi ho mostrato all'inizio. Quindi adesso il diploma viene dato in base valutando i progressi. Quindi in realtà...
Anche perché era incoerente con il principio di personalizzazione dell'apprendimento. Sì.
Quindi in realtà tutti hanno diritto, e questa è una situazione molto dibattuta anche dal punto di vista normativo, c'è ancora molta confusione in questo. Diciamo che se un genitore particolarmente combattivo fa ricorso, è probabile secondo me che vinca in questo caso, perché chiunque deve essere valutato rispetto alla legge quadro, alla legge 104, in base alle sue potenzialità, qualunque esse siano, perché questo me lo garantisce proprio la legge trasversale, legge italiana sulle unità. Vediamo velocemente i criteri di esame di licenza, criteri differenziati. Esempi. Allora, questo è un esame di licenza del ragazzino che abbiamo visto prima. Il ragazzino di cui abbiamo esaminato la diagnosi funzionale e la certificazione. Questo è un handicap che viene classificato come psicofisico, pur essendo appunto l'autista, le sindrome di comunicazione, le sindrome autistiche vengono classificate come un handicap psicofisico, aveva 12 ore settimanali di sostegno e 14 ore settimanali di educatore. Allora, queste sono le, diciamo, questa è parte della documentazione che è stata presentata al verbale, giusto per farmi un'idea. Allora, Marco svolge in modo collaborativo le attività e i compiti che gli vengono proposti, ma deve essere sempre incoraggiato e guidato dall'adulto, due parole di presentazione. Nella scrittura deve essere sempre accompagnato dalla mano dell'adulto. Allora, questo ragazzino non scriveva da solo. Il suo grosso problema era il fatto che per qualunque azione didattica aveva bisogno della mano di un altro appoggiata. Diciamo che questo è appoggiato del gomito, eccetera, quindi di un contatto diretto, e quindi esigeva la costante presenza di un adulto per svolgere qualunque tipo di compito scolastico. Dal punto di vista intellettivo, questo è un ragazzo estremamente dotato, con grossi problemi di comunicazione, quindi una gravità di comunicazione delle informazioni, però era in grado di scrivere, di leggere, però questa lettura era una lettura silenziosa, quindi era un autismo di alto spettro ad alta comunicazione, però da bassa comunicazione ma altro spettro dal punto di vista intellettivo. Espressione verbale molto limitata, e con delle semplici frasi esprime un po' tutto. Di fronte alle domande orali riguardanti un testo scritto risponde, ma molto brevemente, con voce fievolissima, quindi anche l'esame orale qua era un po' un problema. In grado di memorizzare i contenuti proposti e di solito autonomamente faceva tutte le parti che riguardavano scelta multipla o vero e falso, quindi alcune parti, alcune prove erano impostate con crocette, risposta su crocette. Allora, diciamo che questo ragazzo qua è passato alla scuola superiore, e il grosso problema di questi ragazzi è il passaggio tra la scuola media e la scuola superiore, perché è un ragazzino con potenzialità enormi, molto intelligente, dal punto di vista matematico veramente molto in gamba, proprio con delle grandi potenzialità. Alla scuola superiore il problema si fa di una certa importanza, perché finiscono determinati benefici e bisogna pensare che all'esame, per esempio, di stato della fine, della conclusione di maturità, o uno riesce a fare le prove in modo assolutamente autonomo, e questo è il discorso, quindi una mano appoggiata di un adulto non esiste, anche con domande vero e falso, cioè in questo caso la commissione può rielaborare tutti i testi anche che arrivano dal ministero, però deve mantenersi su tutti i contenuti e su tutta la programmazione della scuola superiore. Matematica, per esempio, svolgeva questo ragazzo il programma della classe, e anche meno in difficoltà rispetto agli altri. Modalità, ecco qua, di svolgimento dell'esame. Prove in parte individualizzate, questo soprattutto nella parte in valsi che riguardava la grammatica. Oralmente, quindi, diciamo, prove scritte, mi potrà essere consentito di eseguire gli scritti in una classe diversa, e questo era, avendo dei problemi emotivi di un certo spessore, diciamo che questo era un prevenire eventuali crisi. Molto spesso i ragazzini con grandi difficoltà all'esame sono più in ansia degli altri, qualche volta meno, ma la maggior parte dei casi di più. Allora bisogna prevenire tutte le situazioni possibili, quindi se io posso sospettare che il ragazzino abbia delle difficoltà, devo dire, per esempio, è possibile che svolga l'esame in una classe diversa, poi magari non succederà, ma se io non lo scrivo non lo posso fare formalmente. Per esempio, è possibile che dal punto di vista emotivo il ragazzino, in alcuni casi, con casi di psicosi anche di, di una certa entità, il ragazzino si rifiuta di entrare all'esame. Cosa faccio? Se io non ho previsto che possa ripresentarsi il giorno dopo, io viene bocciato, tra virgolette, no? Allora io devo tutto prevedere, tutte le possibili scelte, diciamo. Svolgerà l'esame al computer con il lettore vocale e, diciamo, dal punto di vista matematico una certa coerenza e correttezza del procedimento viene valutato, consentito l'uso della calcolatrice, del formulario, delle tavole numeriche, non più di quanto concesso con una legge 170, una difficoltà di apprendimento. O svolgerà il tema d'esame, a cui potranno essere tolte e non valutate le parti più complesse. In realtà non ce n'è stato bisogno, cioè queste erano state tutte cose messe per ansietà degli insegnanti di sostegno, ma in realtà ha svolto l'esame esattamente come gli altri. Per la prova Invalsi di matematica ha svolto la prova come gli altri, in un'aula diversa però, perché c'era bisogno della mia presenza come insegnante di sostegno, gli ho letto il testo e lui lo ha svolto. La valutazione, in questo caso la valutazione viene data dall'insegnante di classe insieme all'insegnante di sostegno, perché non arriva automaticamente, e in questo caso, diciamo, era previsto che se io lo reputavo avrei tolto alcuni, perché l'invalsi può essere di qualsiasi tipo, in alcuni casi anche molto difficile. Allora, per non mettere in estrema ansietà, cosa si fa di solito? Si valuta l'insegnante di sostegno con l'insegnante di classe, valuta velocemente, si consulta, dice cosa dice, cambiamo, togliamo qualcosa oppure no, si concorda cosa togliere, e questo viene difalcato, diciamo, dalla proporzione della valutazione, quindi usa un pezzo in meno. E poi tempo in più, che era stato quantificato qua in 30 minuti. Nel colloquio orale l'ha fatto in PowerPoint e ha, a dire il vero, parlato moltissimo. Cioè, era proiettato sulla LIN e molto di più rispetto a quanto era solito fare. Dunque, adesso vi mostro alcuni esempi di prove guidate. Allora, questo è un test di scienze, la parte di matematica che riguarda la genetica. Allora, il testo era stato da me variato. Nell'uomo il carattere capelli ricci è dominante rispetto al carattere capelli lisci, elenca i casi possibili completando la seguente tabella. Ecco, questo è un esempio di guidare praticamente l'alunno. Qua c'era la prova più o meno che riguardava tutta la classe svolgeva questo problema. Guidandolo così, mettendo già il genotipo, esplicitando quindi le diverse, diciamo, le diverse possibilità, c'era una scelta multipla che poi guidava, diciamo, nella risposta al ragazzino. Poi c'era la seconda parte, che mi stava in uno, la determinazione della percentuale e, diciamo, la compilazione della tabella a doppia entrata. Tutto questo è una possibilità. A seconda della gravità, io mi sostituisco in certe cose facendo una parte di esercizio, precompilando o dando degli spazi predefiniti in base a quello che il ragazzo è in grado di fare, oppure mano a mano che le difficoltà aumentano è maggiore il mio intervento, però secondo me è importante che il ragazzo svolga poi la prova in autonomia, cioè che si metta alla prova per quanto possibile. Allora, questo è invece un altro criterio differenziato, e qua è un esempio di un esame completamente diverso. Prove differenziate, un alunno molto grave, con una difficoltà intellettiva, diciamo a livello di prima e seconda elementare, e in più con una grande psicosi, un ragazzo psicotico, con difficoltà di contenimento. Voi vedete, tra le varie chiacchiere che io mi dispenso, diciamo, c'era anche la richiesta di educatore per le prove d'esame, cioè c'era la presenza dell'educatore nel corso di tutte le giornate presenti, e la prova scritta in matematica si basava su questi contenuti qua: geometria piana, riconoscimento di figure geometriche, misurazione dei lati, geometria solita, riconoscimento di alcune figure, algebra, semplici problemi impiegando i numeri relativi che riguardavano proprio la vita di tutti i giorni. prendo l'ascensore, vado in un centro commerciale, scendo sotto a livello meno 2, salgo poi a livello più 3, quanti piani ho percorso, per dire, cioè, un esempio del genere, il tutto guidato da immagini. All'alunno sarà consentito l'uso della calcolatrice, eccetera, eccetera. Allora, questa cosa qua invece riguarda un lavoro personalizzato che è di un alunno gravissimo invece, ancora più grave di quello precedente, perché se il ragazzino prima era un ragazzino alfabetizzato, questo invece era un ragazzino che ha sostenuto un esame di Stato in un'unica giornata. Non abbiamo fatto test scritti, abbiamo fatto un'unica prova fatta in occasione di un orale, in cui il ragazzino ha fatto un po' un esame unico. Allora, l'alunno sosterrà prove totalmente individualizzate. Allora, questo ragazzino aveva era in sedia a rotelle, non era capace di muoversi autonomamente, aveva una, diciamo, paralisi cerebrale infantile, quindi il seguito di una forte prematurità con dei danni elevati, ipovedente, non muoveva autonomamente né le braccia né le gambe, e con una capacità intellettiva limitata ovviamente, però migliore rispetto a quanto riusciva a comunicare. E dopo vedremo nella seduta. Allora, in questo caso qua abbiamo creato un esame unico in base a tutto quello che lui riusciva a fare, che aveva fatto nel corso del triennio. Vedete che era stato messo che non si prevede la somministrazione di prove scritte, si limiterà l'esame a un breve colloquio orale, contestualmente si verificheranno le abilità di scrittura al computer, scrittura e di minima comunicazione. Nel corso dell'anno per le scienze avevamo letto un libro insieme con l'educatrice, e questo libro era stato velocemente riassunto da lui al computer con disegni eccetera, vi mostrerò un po' di esempi. E poi praticamente lui aveva raccontato con quanto lui riusciva ad esprimere questo libro. Pensavo di avere quale domande, ma evidentemente ne ho dopo. In pratica avevamo creato tutta una serie di domande e lui era in grado di dire sì, no, e di rispondere a alcune domande inerenti alla famiglia. Diceva alcune piccole e semplici parole. Questo libro lui lo aveva letto, riletto, ed gli era molto piaciuto, e lui era in grado francamente di comunicare queste cose. Poi lui ha fatto un esame in modo entusiasmante, diciamo che siamo usciti tutti piangendo, ovviamente, e io direi che adesso possiamo...
Se non ci mettiamo a piangere di nuovo.
E poi vi faccio vedere, facciamo una piccola pausa, va bene, e vi faccio vedere poi la parte invece più corposa.